giorno dell'Epifania che viene dato, secondo antica tradizione, l'annuncio del giorno di Pasqua. Il motivo ormai lo conosciamo, la manifestazione, Epifania significa proprio manifestazione, la manifestazione totale, piena, compiuta di quel bambino che è nato sarà nella Pasqua. Sappiate, fratelli e sorelle carissimi, che con il favore della misericordia di Dio, come ci siamo rallegrati per la nascita del nostro Signore Gesù Cristo, così vi annunciamo la gioia della risurrezione dello stesso nostro Salvatore. Il 6 marzo sarà il giorno delle ceneri, inizio del digiuno della Sacra Quaresima. Il 21 aprile celebreremo con gioia la Santa Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo. Il 2 giugno l'Ascensione del Signore. Il 9 giugno la solennità di Pentecoste. Il 23 giugno la solennità del Sacratissimo Corpo e Sangue di Cristo. Il 1 dicembre sarà la prima domenica dell'Avvento del Signore nostro Gesù Cristo. A Lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E l'annuncio è la rivelazione di quel dono che il Natale ci ha fatto e che anche l'Epifania ci manifesta. Noi leghiamo, come è giusto, pensando anche al Vangelo appena ascoltato, abbiniamo immagini ai regali, ai doni, ma appunto essi portano dei doni, ma trovano il dono per eccellenza, quel dono per il quale è partito il loro peregrinare, il loro cammino, molto prima e molto da lontano. E allora il dono porta sempre con sé anche una meraviglia, porta con sé delle sorprese. Ora, il brano che soltanto l'Evangelista Matteo riporta, solo lui nei quattro Vangeli parla di questi misteriosi personaggi, magi, proprio in questo brano noi troviamo molte, molte sorprese. E la sorpresa, ad esempio, dei magi di vedere un astro che sorge. Sappiamo che nell'antichità tutto ciò che si muoveva in cielo era come uno specchio di ciò che stava avvenendo sulla terra. E allora una luce nuova nel firmamento del cielo diventa il segno di una luce che è arrivata anche sulla terra. E proprio per questo muovono i loro passi, ma innanzitutto i loro cuori, verso la sorgente di quella luce. La sorpresa quindi che il cielo in un certo modo è vivo, parla e conduce i passi di noi sulla terra. Un'altra sorpresa è data dal fatto che immediatamente vanno nella capitale, vanno in città, vanno a Gerusalemme, vanno a corte, a palazzo, ma lì non trovano il senso del loro cammino. E allora la meraviglia, la sorpresa sicuramente di questa immagine è domandarsi: ma come? Se è nato un re non posso che trovarlo a palazzo, e invece lì non c'è. Un'altra sorpresa potrebbe essere il fatto che è stata annunciata la nascita di un re, eppure tutta la città sembra dormire, non è interessata. Tant'è vero che sono loro che fanno un po' da pungolo a questa ricerca. Non solo la città dorme, ma la notizia, Erode, la corte e tutta Gerusalemme, viene sottolineata dall'Evangelista, porta con sé un turbamento. Perché? Perché appunto probabilmente si rende conto che c'è qualcosa che scompiglia i suoi piani. Quando noi veniamo un po' presi da un turbamento, anche da un'arrabbiatura, quando qualcosa ci sconvolge i piani. Pensavamo di fare questo, quest'altro, quell'altro ancora, avevamo programmato la nostra giornata, avevamo programmato il nostro fine settimana, avevamo programmato le nostre ferie, e invece qualcosa ti sconvolge. Ecco, c'è una città che non vuol lasciarsi scalfire da quella notizia che i magi stanno portando. Addirittura appunto si turba. Tutta Gerusalemme cade in questo turbamento. Poi un'altra meraviglia, un'altra sorpresa qual è? Che ad un certo punto quel segno luminoso che li aveva fatti partire scompare. Paradossalmente si eclissa proprio nella capitale, proprio nel palazzo, nel luogo del potere, ma potere probabilmente fine a se stesso, un potere che cerca di salvaguardare se stesso e la proiezione di sé. Ecco, questo è un potere che però è destinato a inabissarsi. Ma se questa luce si spegne proprio nella città, ne sorge immediatamente un'altra. È la luce della scrittura, la Bibbia, la parola di Dio. E anzi, sarà proprio la lettura di questa scrittura a far ritornare la luce. Era andata via la luce, la stella, appunto, la luce della cometa. Ma questa ritorna quando si inizia a leggere la scrittura, dove si trova la profezia. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Cosa vale quella cittadina? Cosa vale quel villaggio? Cosa vale Betlemme? La profezia diceva: tu non sei l'ultima. Proviamo a riferirlo anche a noi quando magari ci sentiamo piccoli, incapaci, inadeguati. Il Signore ci dice: guarda che non sei troppo piccolo, non sei troppo piccola. Anche tu vali, anche tu sei prezioso ai miei occhi. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Ed ecco l'altra sorpresa. Cercavano un re, la profezia dice: questo capo sarà un pastore. Quindi non con i profumi della corte, ma con la puzza del gregge. Ecco qui l'altra sorpresa. Ma per indicare appunto che questo re è vero re, perché? Perché mette il suo popolo. Può essere pensato un pastore che non sia in mezzo al suo gregge. La vera autorità è questa, dentro la storia, dentro i passaggi delle persone, dentro il gregge. Ecco l'altra meraviglia, l'altra sorpresa per questi magi. E poi appunto la sorpresa di trovarsi di fronte a un bambino, loro che cercavano un re, le profezie parlano di un pastore, arrivano a un bambino, di fronte al quale avrebbero potuto dire tutto qua. Tutto qui il senso del nostro cammino, il nostro metterci in discussione, il nostro lasciare le sicurezze, le terre, le nostre cose di tutti i giorni, tutto qui. È di fronte al bambino appunto che loro si prostrano. E la grande sorpresa poi di questo brano è che non esce una parola dalla bocca di questi sapienti. Perché? Perché c'è il silenzio. È la sorpresa del silenzio. Come quando ammiri qualcosa di straordinariamente bello, grande, e non puoi tacere. Come quando guardi il miracolo della vita e non puoi descriverlo a parole, ma lo puoi solo contemplare. Ed è esattamente ciò che fanno questi sapienti. Si mettono in ginocchio, cioè si fanno piccoli di fronte al piccolo, di fronte al bambino, si fanno piccoli e lo adorano nel silenzio. E poi appunto l'offerta dei doni, che sappiamo, oro, incenso e mirra, decisamente simbolici. Questa mirra, come ho messo sull'affondo della letterina di questa settimana, che non era prevista. Perché la mirra non era prevista? L'abbiamo sentito proprio nella prima lettura, sempre la profezia di Isaia, quando dice: uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di mantia e di efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando la gloria del Signore. La mirra non era prevista. Cos'è la mirra? La mirra è il profumo e l'unguento degli innamorati nel Cantico dei Cantici, quel bellissimo libro che ha fatto fatica a entrare nell'indice della Bibbia, perché si pensava troppo normale, troppo concreto, troppo carnale addirittura. Un libro intero della Bibbia che parla soltanto di amore, delle schermaglie d'amore tra lo sposo e la sposa, della ricerca, del tuffo dei sensi. E invece fortunatamente entrare a dire di un Dio che avvolge la nostra corporeità, lui che si è fatto corpo, lui che si è fatto carne, incarnazione. Ecco, nel Cantico dei Cantici c'è il profumo di mirra, l'amore, l'innamoramento, la tenerezza, il aveva anche l'unguento per i morti. E allora i due estremi, amore e morte, Eros e Thanatos, dicevano gli antichi, si ricongiungono davanti a questo bambino. Vedete allora il senso dell'annuncio del giorno di Pasqua proprio all'Epifania, quando l'amore vincerà la morte, quando appunto questo bambino cresciuto ha annunciato il regno, ha fatto sul serio, è arrivato fino alle estreme conseguenze del suo dono d'amore, ma appunto la morte non potrà trattenere questo uomo che ha vissuto da Dio, questo Dio che ha vissuto da uomo. E allora sarà il profumo buono a sprigionarsi dal sepolcro aperto. Ecco allora le sorprese, la meraviglia che accompagna il cammino dei magi, che giungono appunto a offrire i loro doni, ma portandosi via il grande dono che è la presenza di questo Dio che si è fatto uomo in Gesù di Nazaret, il re dei giudei, il pastore del gregge, la vita della nostra esistenza, la luce delle tenebre. Lo accogliamo anche all'Epifania.